Ho sempre avuto difficoltà a parlare sul pensiero di Gregory Bateson, non perché non l'abbia spesso rivisitato, anzi la periodica lettura dei suoi libri mi ha accompagnato da lontani anni Ottanta. Spesso ho partecipato ai gruppi di lettura del Circolo Bateson. Parlare del pensiero di Gregory Bateson è difficile, forse possibile, solo con chi possiede pensieri che non condivide ed è predisposto a riflettere sulle proprie abitudini di pensiero. Penso che la difficoltà derivi dal fatto che sia un pensiero ricorsivo, relazionale, sistemico, un pensiero matriciale che genera nuovi pensieri, capaci di cambiare significato alle parole stesse con cui i pensieri prendono forma. Una matrice che mette in tensione, fa coevolvere le idee, spinge a pensare l'impensato, quello che non pensiamo più perché è diventato ovvio, a riflettere su preconcetti, partiti presi, nascosti, non esplicitati, a cogliere ciò che è fuori squadra. Una matrice che aiuta a scoprire possibili linee di fuga. Allora, per parlare di Bateson, provo ad accostare quattro altri personaggi. Maria Lai, artista italiana, François Julien, filosofo e sinologo francese, titolare della cattedra sull'alterité presso la Fondazione delle Scienze dell'Uomo di Parigi. La sua ricerca verte sull'eredità intellettuale della Cina e dell'Europa. Philippe Petit, il celebre e spericolato funambolo francese che nel 74 percorse in equilibrio più volte su una fune senza protezioni il tragitto aereo fra le Torri Gemelle a New York. Édouard Glissant, nato in Martinica, poeta, saggista e romanziere, ha fondato nel 2007 a Parigi l'Institut du Tout Monde. Mettere in relazione. Per una migliore presa sulla vita, riflettere su alcune parole come descrizione, tautologia, spiegazione, scatto, tra, spazio negativo, opacità, per agire strumenti di pensiero nati dalla lettura di Bateson. Descrizione, tautologia, spiegazione. Nel 79, in Mente e Natura, Bateson afferma che almeno un genere di spiegazione, quella scientifica, consiste nell'integrare la descrizione di un processo o di un insieme di fenomeni con una tautologia astratta su cui sia possibile proiettare la descrizione. La spiegazione è uno studio dei modi in cui i dati possono essere accordati fra loro e assumere una forma, una coerenza. Per fare questo, diamo per scontato che tra i dati gli eventi di un fenomeno siano presenti relazioni significative, corrispondenti ai legami che tengono insieme la tautologia. Se i legami sono autoevidenti, cioè si appaiono indubitabili a noi, allora la spiegazione costruita su quella tautologia sarà per noi soddisfacente. La spiegazione consiste dunque nel costruire una tautologia, assicurando il più possibile la validità dei suoi legami, così che essa ci sembri di per sé evidente, il che in fin dei conti non è mai del tutto soddisfacente, perché nessuno sa che cosa verrà scoperto in seguito. La tautologia è la forma che diamo al processo della descrizione. La spiegazione è causale. La tautologia ne garantisce la coerenza. La spiegazione così pensata permette una sua estensione abduttiva. Si può descrivere un certo evento o cosa e poi ci si può guardare intorno e cercare nel mondo altri casi che obbediscono alle stesse regole da noi escogitate per la nostra descrizione. Questa estensione laterale delle componenti astratte della descrizione, cioè della tautologia, è chiamata abduzione. Scrive Bateson, la possibilità stessa dell'abduzione ha un che di misterioso, il fenomeno è enormemente più diffuso di quanto il lettore possa sulle prime aver supposto. La metafora, il sogno, la parabola, l'allegoria, l'arte, la scienza, la religione, la poesia, tutti questi sono esempi aggregati di esempi di abduzione entro la sfera mentale dell'uomo. Se questo è uno dei possibili modelli di spiegazione, è allora importante la tautologia. La rete di relazioni, consapevole e inconsapevole, con cui leghiamo i fatti, gli eventi, parte della nostra descrizione del mondo. Il mondo che noi conosciamo non è prestabilito, ma è da noi prodotto mediante la storia delle relazioni che stabiliamo con le parti del mondo stesso, compresi noi che lo abitiamo. Molti indizi dicono che il nostro modo di vivere non è più sostenibile da questo pianeta, dobbiamo cambiare abitudini. Ma come? Nora Bateson lo spiega con poesia. Se volete sapere perché i fatti non cambiano il mondo, perché, benché sia logico metter fine alle pratiche suicide dell'industria e dell'economia, i nostri leader mondiali non lo fanno, è una questione non tanto di cospirazione quanto invece di interdipendenza. Incontrare il mondo tocca ogni aspetto di noi, ha a che fare con una necessaria varietà, versioni sensoriali che si sovrappongono, un miliardo di fili sottili e tutto un repertorio di forme sonore, raccolti nella memoria e nascosti in una profondità che è molto al di sotto del mondo verbale cosciente. La pura razionalità finalizzata, senza l'aiuto di fenomeni come l'arte, il sogno, la poesia, l'umorismo e simili, è di necessità patogena e distruttrice di vita. La vita dipende da circuiti di contingenze interconnessi, mentre la coscienza può vedere solo quei brevi archi di tali circuiti sui quali il finalismo umano può intervenire. Scrive di Gregory Besso nel 67. La coscienza, priva di aiuto, deve sempre tendere all'odio, non solo perché sterminare il prossimo è norma di buonsenso, ma perché la ragione più profonda che vedendo solo archi di circuito, l'individuo è continuamente sorpreso e necessariamente irritato quando le sue cocciute tattiche si rivoltano a mordere l'inventore. Dice Nora, cosa sarebbe accaduto se il bruco avesse ricercato un modo di progettare una brucalità eterna e sostenibile, perché non era capace di immaginarsi come farfalla? Che fare? Quali strumenti di pensiero sono oggi necessari? Quali tautologie possono contribuire a immaginare e perseguire contesti relazionali saggi? A quali risorse attingere? Proviamo a giocare con le parole, partiamo da una particolare tautologia che si forma accostando più volte la stessa parola. Rose, iserose, iserose. Per ogni parola, come la rosa, ci sono dei vocabolari, uno più definizioni, cioè l'essenza del concetto in un movimento dal concreto all'astratto. La definizione ha una dimensione ontologica. Se accostiamo le parole, tra le parole, nasce una tautologia che evoca una congruenza, nuovi pensieri. Se dico un padre è un padre, forse voglio parlare della crisi di una famiglia dove il padre non è un padre esemplare. Metto in tensione le parole per dire qualcosa di nuovo. Emily Sacra, il libro di poesie di Gertrude Stein, contiene il celeberrimo verso «Una rosa è una rosa è una rosa» che Gertrude stessa ha spiegato in una conferenza americana del 1934, per precisare che la poesia si regge sul sostantivo, mentre la prosa sul verbo. Quando dissi «Una rosa è una rosa è una rosa» e poi più tardi questo lo foggiai in un cerchio, io feci poesia. E che cosa avevo fatto? Avevo accarezzato, completamente accarezzato e chiamato un sostantivo. La carezza ha messo in evidenza il tra, lo spazio tra il sostantivo ripetuto ha fatto nascere la poesia. Da un metallogo di Gregory Bateson, scarto tra. Figlia, una volta ho fatto un esperimento. Padre, quale? Figlia, volevo vedere se riuscivo a pensare due pensieri contemporaneamente. Allora pensai, è estate, e pensai, è inverno, e cercai di pensare alle due cose insieme. E allora? Ma mi accorsi che non stavo pensando a due pensieri, pensavo un solo pensiero a proposito di pensarne due. Scrive Braque. Si dipinge ciò che si trova fra la mela e il piatto. Questo frammezzo mi sembra tanto importante quanto ciò che chiamiamo l'oggetto. La libertà dell'umano è nella domanda. Quale scarto è in grado di operare un pensiero rispetto a quelli che l'hanno preceduto per aprire un nuovo accesso all'impensato? Lo scarto, mentre separa, mette in tensione, fa lavorare ciò che ha separato, apre una strada nuova e divergente rispetto alle nostre aspettative, genera nuovi concetti e nuove storie da più un generale contesto, unisce senza voler mettere in ordine mantenendo la molteplicità, il caos. Permette di pensare un comune dell'esperienza che sia comunicabile. Tutte le culture sono chiamate alla comprensione reciproca, attraverso gli scarti che non smettono mai di riconfigurarsi, sono chiamate a rilanciare l'intelligenza del comune, il comune dell'umano è nella possibilità del pensiero. Scrive François Julien, attraverso un'esplorazione e sfruttamento degli scarti fra culture, tra pensieri, interrogandosi attraverso gli scarti che queste culture fanno apparire e operare in tutto il mondo, scarti che le mettono in tensione, è l'umano stesso che si osserva strada facendo grazie a questo confronto, al tempo stesso espandendosi e riflettendosi nelle proprie risorse e possibilità. Non esiste alcun uomo, propriamente parlando, se non quello che si è messo alla prova, si è avventurato, ha compiuto uno scatto in modo diverso, la diversità delle culture e il suo dispiegamento. Il mutare e l'alternarsi appartengono all'essenza stessa della cultura, la rivendicazione dell'identità rappresenta un incredibile irrigidimento. Differenza, scarto, opacità, comprendere senza comprendere. Nella relazione con l'altro, non soltanto a consentire al diritto alla differenza, ma ben oltre al diritto all'opacità. L'opacità non è l'oscuro, è il non riducibile. Pensare l'opacità ci allontana dalle verità assolute, dalla ricerca di facili soluzioni buone per tutti. Aiuta a trovare risposte a domande non ancora poste. Essere disponibili al cambiamento, aperti al tutto mondo. Le opacità possono coesistere, confluire, tramando tessuti la cui vera comprensione si baserebbe sulla tessitura di questa trama e non sulla natura delle componenti. Scrive Edouard Glissant, posso concepire l'opacità dell'altro per me senza rimproverare la mia opacità per lui. Non mi è necessario comprenderlo per sentirmi solidale con lui, per costruire con lui, per amare quello che fa. Lo spazio negativo. Che cos'è lo spazio negativo? Si chiede Philippe T. È la domanda postami da un bambino quando mi sentì dire che non erano state tanto le torri gemelle a farmi venire il desiderio di compiere la mia traversata, quanto lo spazio negativo vergine che proteggevano in mezzo a loro. Per rispondere feci un ritratto al volo del bambino, poi piegai il foglio in due e disegnai un profilo simmetricamente identico all'altro. Infine, collegai due profili in alto e in basso a formare un vaso. Il vaso è l'oggetto, gli mostrai, e il tuo viso da entrambi i lati è lo spazio negativo. Ti consiglio di prendere l'abitudine di porre attenzione allo spazio negativo intorno a te, come faccio io. Ti aprirà un mondo del tutto nuovo, raddoppierà la tua percezione, amplierà la tua immaginazione, ti inviterà a esplorare misteriose isole deserte piene di meraviglia. Ti farà librare in aria come in un sogno, meglio che in un sogno, ti diventerà facile immaginare ciò che non c'è, cosa tu puoi apportarvi. Per Maya Lai il vuoto è la materia che ci fa vivere, il vuoto del respiro, il vuoto fra terra e cielo, tutto l'universo galleggia nel vuoto. Il vuoto separa ma non unisce, ma anche unisce. Dai telai alle tele cucite, all'uso del filo nei libri, il lavoro di Maya Lai la porterà verso un impiego sempre più diffuso della stoffa e del filo. La stoffa, con la sua fisicità, il filo che unisce e segna una continuità. Si tratta sempre del filo, cucire un ago che entra e esce da qualcosa. Niente viene trasformato, le cose restano quelle che erano, solo attraversate da un pensiero, da un filo. Il filo si può sfilare e tagliare. Le cose tornano come erano. Il cucito che si oppone alla natura statica del segno, vale a dire la rivendicazione della natura processuale prima che formale dell'opera. Nel 1981 Maya Lai propone agli abitanti di Ulassai un grande gioco collettivo, legarsi alla montagna. Con un nastro azzurro vengono legate le case, le strade dal campanile, parte il nastro che arriva fino alla montagna. Il nastro lega e racconta il paese, con le sue liti, le sue amicizie, un fiocco dove c'è amore, una linea dove c'è lite. L'idea del gioco riprende la leggenda locale di una bambina che si salva da una frana. La bambina esce correndo dalla grotta a cui aveva cercato rifugio insieme ad altre persone durante una tempesta. Esce per inseguire un nastro azzurro apparso all'improvviso. Le persone rimaste dentro la grotta muoiono sotto la frana. Scrive Franco Farinelli. Maria Lai è da annettere al firmamento degli straordinari esseri che pensavano e costruivano opere in cui l'arte e la scienza erano la stessa cosa, prima che Platone inventasse la filosofia. Questi artisti e pensatori, di cui non sappiamo quasi nulla, ma da cui oggi dobbiamo riapprendere quasi tutto, perché oggi è il tempo della crisi del logos come linguaggio e quello della riscoperta della sua natura di materiale e struttura che connette, come Gregory Bateson avrebbe detto. Per finire, alcune domande. Il mondo oggi non è il mondo in cui viveva Gregory Bateson. Come ripensare il mondo? Dove si sta andando? Oggi il pensiero di Bateson può essere una risorsa. Un pensiero relazionale basato sulla differenza, una differenza che non nasce da qualità ontologiche, proprietà degli oggetti o dei soggetti, ma che nasce da una relazione, da un tra. Dice Gregory Bateson: viviamo in un mondo che è fatto solo di relazioni, cioè quando pensate di parlare del tavolo dite che è duro. Tutto quello che dite è che nel confronto fra il tavolo e la vostra mano, la mano a un certo punto deve fermarsi e il tavolo ha vinto. Se il tavolo fosse soffice, allora sarebbe la mano a vincere. In realtà state parlando di qualcosa che sta tra il tavolo e la mano. La mano è morbida, il piano è duro, ma queste caratteristiche non sono in realtà nella mano o nel piano del tavolo, sono incorporate nelle interazioni fra la mano e il tavolo e nelle interazioni fra la mano, il tavolo e i nostri organi di senso. Noi percepiamo le differenze implicano una separazione che si può trasformare in un'opposizione. Morbido, duro, buono, cattivo, amore, odio, un pensiero dicotomico. La logica formale fa questo in un mondo pleromatico e senza tempo, ma non è questo il mondo in cui viviamo. Quello cui possiamo pensare è piuttosto una danza, la danza di una tautologia ecologica in evoluzione. Una relazione complessa a tanti livelli, una danza di parti interagenti. Se pensiamo che i problemi non si possono risolvere con le parole, i pensieri, le tautologie e le abitudini epistemologiche in generale che hanno contribuito a crearli, se pensiamo che il mondo in cui viviamo ci proponga sfide che non abbiamo mai affrontato, dobbiamo equipaggiarci con altri strumenti di pensiero, aprirci al mondo, al tout monde, scrive Edouard Glissant. Questi strumenti li possiamo cercare e trovare in situazioni della nostra vita, come incontri, viaggi, letture, discussioni, studi di altre culture. Penso che il pensiero di Gregory Bateson in questa ricerca sia oggi una grande risorsa. Scrive Sergio Maghi nel suo blog del 19 agosto 19. Come ci può aiutare oggi il pensiero di Bateson per rinascere al mondo, se così si può dire, con un vestito del tutto nuovo, capaci di pensare insieme conflitti umani e conflitti ecologici, fraternità umane e fraternità viventi? Quali delle piccole o grandi tautologie consapevoli o inconsapevoli con le quali spieghiamo il mondo sono diventate dannose o obsolete? Quali nuove tautologie dobbiamo far nascere per pensarci farfalle? Stiamo prendendo atto sempre più che lo sconvolgimento climatico in corso non è un fenomeno banalmente meteorologico, separato dal resto delle vicende planetarie, di lungo e breve termine, ma è il risultato di un intreccio di processi che coinvolge inseparabilmente la totalità degli agenti planetari, umani e non umani, viventi e non viventi, dal che discenderebbe che la questione ecologica debba essere assunta come orizzonte planetario complessivo alla cui luce ridefinire tutte le altre: disuguaglianze, economia, lavoro, migrazioni, diritti, ricerca, tecnologia, scuola, cultura, eccetera. Forse Bateson ha da suggerirci qualcosa. Infine, alcune parole per parlare di relazioni trovate in articoli e libri letti. Uniduale, epistemologia, salutogenesi, ascolto attivo, condivenire, proporre versus dirigere, strutture versus quantità, tout monde, equimondo versus modelli, empatia, dialogo, erranza, contesto, Grazie.